tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Godsmack con You and I alle 9:12 minuti quasi su Radio Rock in questo mercoledì 23 novembre 2022. Buongiorno a Marco Muscarà. Ciao Marco.
Ciao Emilio, buongiorno, buongiorno a
come
tutti.
Come stai? Tutto bene?
Tutto bene, tutto
ecco,
bene.
Tutto a posto, la nottata sì. Passata bene.
Ma abbastanza bene, abbastanza. Oggi c'è il sole, poi che ci frega.
Oggi è una bellissima giornata perché c'è la sole, diciamo, potremmo dire per certi versi. Maria Sole Abate che è con noi quest'oggi e quindi siamo contenti perché presentiamo un bellissimo romanzo che dovete acquistare subito, anzi ci dovete mandare subito lo screenshot dell'acquisto su
facciamo
Amazon.
Facciamo come Fabio Fazio, lo facciamo vedere.
Facciamolo vedere come Fabio Fazio, tu dici. Vabbè,
sì, proprio sì, lo Fabio fa Fazio. Sempre.
Vabbè, no. Buongiorno Maria Sole Abate. Ciao
buongiorno,
Maria Sole.
Ciao.
Come stai?
Bene, grazie.
Tutto
tu?
Bene?
Sì.
Io sto bene, sì, tutto sommato, poca voce però insomma. Abbiamo fatto vedere, no l'hai fatto vedere per poco tempo, mi ripassi un attimo
certo,
per favore
certo.
Il libro. Facciamo vedere bene, si chiama Il distruttore di sogni, edito dalla nave di Teseo, lo presentiamo oggi, facciamolo vedere anche al nostro Angelo Mattina per i nostri social, poi NSL TV, ed è un romanzo, poi entreremo insomma un po' nel dettaglio, molto complesso nell'architettura, ma in realtà semplicissimo da leggere perché lo divorerete come ho fatto io, nel senso che poi diventa, Maria Sole, anche un pochino quasi un thriller, un giallo per certi versi, nel senso che tu vuoi vedere che cazzo succede in questo romanzo a un certo punto, no? Dici ma no?
È quello che speravo.
Guarda, è assolutamente così, quindi insomma il tempo di lettura sarà molto molto breve e racconta la storia di questo scrittore di successo che viene, che è il, diciamo il protagonista del... il protagonista forse, sì, diciamo il protagonista del libro, tra i protagonisti, il protagonista del libro che viene chiamato S nel romanzo di Maria Sole e che sta per collaborare ad un film tratto da un suo romanzo. Nel frattempo lui sta vivendo però un momento drammatico della sua vita perché soffre tremendamente perché è stato insomma lasciato dalla sua fidanzata, dalla sua ragazza che è sparita a un certo punto senza di punto in bianco e quindi lui sta malissimo, soffre ed è in preda a questa ossessione pazzesca e da lì poi esce fuori tutto un discorso. È chiaro che è un discorso, è un libro che tratta molto la tematica, diciamo, dell'amore e dell'amore conflittuale, dell'amore poco sano, insomma, dei rapporti di coppia anche un po' così deviati. Mi viene da dire, quello che tu racconti, no, rispetto allo scrittore e al suo oggetto d'amore, diciamo così, è, secondo te, cioè per come tu lo rappresenti, è l'amore per come tu la vedi oppure è una visione molto deviata, ancorché magari non infrequente, dell'amore? Cioè, capito, è così che funziona l'amore?
No, allora è così che funziona l'amore, non posso dirlo io. Sicuramente è una delle declinazioni dell'amore. È un amore malato, poi i sentimenti fanno parte dell'amore, poi ognuno li vive in maniera ovviamente diversa. Però quello che poi succede all'interno delle storie, in questo caso hai detto un amore deviato, si può dire un amore malato.
Malato.
Sì. Sì, che sia l'amore, no, è una parte, può essere una parte dell'amore, sbagliata ovviamente, ma è umana. Questo penso.
Sì. Parlavamo per esempio anche nelle ore precedenti di The Rock Show del rapporto fra la vittima e il carnefice, no? Cioè è chiaro che questo scrittore è uno scrittore che non si è comportato proprio benissimo nelle storie che ha avuto, ecco, diciamo così.
Si può dire che è uno stronzo.
È uno stronzo, ecco, parlavamo di stronzi stamattina,
no?
Chi è stato lo stronzo? È uno stronzo. Allora il punto è cercare di capire poi quanto, fermo restando che lo stronzo è stronzo, però insomma quanto ci sia anche poi una parte di chi entra in gioco con questi personaggi qua e in qualche modo è anche complice no?
Il
rapporto vittima carnefice
sia in
la vittima
di tutti e due.
Esatto, è completamente vittima o è in parte anche carnefice e il carnefice vittima,
ma la vittima in parte carnefice di se stessa o carnefice del carnefice?
Bella domanda.
Perché
sì,
anche lo
tutto.
Stronzo soffre,
esatto,
cioè anche lo stronzo può soffrire. In questo caso secondo me è difficile stabilire il confine fra vittima e carnefice. Spesso le vittime sono anche un po' carnefici di se stesse, però di fatto in maniera non colpevole, perché poi quando si è in preda alla diciamo all'ossessione amorosa e a tutto quello che ciò comporta, inevitabilmente si diventa anche un po' carnefici di se stessi. Penso che possa essere capitato a tutti in una sofferenza,
certo,
amorosa, e non è che si possa incolpare solo lo stronzo che ti sta facendo soffrire o che ti sta facendo del male. Ovviamente poi dipende fino a che livello si arriva.
Cioè, in pratica, tu hai voluto raccontare in questo romanzo, e tu, tra l'altro, ricordiamo, è il tuo primo romanzo.
Sì.
Subito, cioè lei ha fatto il primo romanzo subito, 500 pagine.
Sì, no, ho una domanda su
questa romanzo,
cosa poi,
sì, dopo, cioè hai voluto raccontare, diciamo così, una storia che può capitare, che può tra mille altre felici magari, oppure è un paradigma, diciamo così, dell'amore in qualche modo, cioè l'amore è sofferenza e quindi questa storia qua è esemplificativa di quello che potrebbe essere un rapporto tra due persone.
L'amore può essere sofferenza, l'amore spesso è sofferenza, tantissime persone da sempre, dai tempi dei tempi hanno sofferto per amore, se no non ci sarebbe tutta la letteratura, la musica che c'è dai tempi fino ad oggi, quindi inevitabilmente possiamo dire che l'amore può essere sofferenza. Che debba esserlo sempre, non credo. Forse la parte più ossessiva dell'amore, quella più passionale, quella iniziale, quella che Proust definiva i primi, secondo lui erano i primi 18 mesi, perché sì, l'amore dopo 18 mesi finiva,
sì,
non è che finisce.
Si è tenuto anche largo, forse.
Cambia, ecco, sì, forse sì. Diciamo la parte quella più passionale, ossessiva, poi ovviamente dipende anche dalle due personalità in gioco all'interno di questo rapporto, o no.
Però
sì,
in qualche modo deve essere anche, secondo te, cioè bisogna accettare che in qualche modo un po' di sofferenza, un po' di dolore, dei momenti comunque difficili facciano parte di una storia d'amore, perché la sensazione è che più passa il tempo e più si tenda comunque ad allontanare, no? Cioè appena le cose vanno male, ah no, sto soffrendo, non è amore, allora non c'è più, cioè.
Ma tu dici, ecco, per esempio, adesso questo è caso mio personale, sì, però nel mio caso personale mi è capitato in passato che proprio nel momento in cui più sentivo la sofferenza sembrava di essere più vicina all'amore. E quindi pensavo, voglio allontanarlo, ma non ci riesco. È proprio
no, perché ragazzi, noi diamo sempre per scontato che amore inteso come sentimento,
certo,
tra due persone, più persone, insomma, vabbè, tra chi tra le persone, ecco, diciamo così, sia una roba positiva. Magari potrebbe anche non essere non essere positiva o non essere solo positiva. Per esempio, qualcuno ci scrive che secondo la differenza sta nel fatto, ma è un'interpretazione, che secondo lui il carnefice di solito è totalmente consapevole di essere carnefice, mentre la vittima non ha il totale controllo di se stessa, è in balia di un sentimento, di una passione. Però effettivamente dal tuo romanzo un pochino sembrerebbe così, eh?
Secondo te è sempre consapevole di essere carnefice?
Beh, lui lo esplicita il fatto che di essere quello che è, no?
Di essere uno stronzo,
sì,
sì,
sì.
Di essere poi l'unico colpevole della sofferenza,
no,
dell'altro,
no. Certo.
No. Perché ritiene che ognuno debba essere responsabile,
certo,
della propria di sofferenza,
certo,
delle,
certo,
proprie scelte.
C'è un non voglio fare nessun tipo di spoiler, però diciamo più o meno forse a metà del libro ci sono delle pagine bellissime, l'ho detto a Maria Sole, che sono il dialogo fra questo scrittore e il regista del film, che sarà tratto dal romanzo dello scrittore, e sono molto molto belle queste pagine, perché loro si confrontano e partendo da due posizioni, diciamo, molto lontane, no? E poi rimangono su due posizioni, però insomma lo scrittore è uno, sai, cinico, teoricamente insomma è uno scrittore, quindi insomma legato un po', no, alla sua idea di quello che è la sua opera, no? Il suo
è un narcisista.
Dall'altra parte abbiamo uno molto pragmatico, no? Che vuole realizzare un film che deve andare bene, deve funzionare, cioè. Però in realtà poi questi due si scontrano sul piano proprio del qual è la responsabilità rispetto alla vittima del carnefice, no? La responsabilità del per esempio del protagonista del tuo romanzo, no? Allo scrittore, qual è la responsabilità che il protagonista ha avuto nel tuo romanzo, c'è o non c'è?
Sì. Ma sì, c'è, lui dice una frase, il grande regista, dice a lui: tu vuoi a tutti i costi assolvere il carnefice, quindi un po' forse è questo, lui, il protagonista,
sì,
vuole, pur sapendo di esserlo, e in questo caso possiamo dar ragione all'ascoltatore che ha detto che il carnefice è consapevole,
sì,
di esserlo, però alla fine vuole discolparsi, vuole trovare tutte le giustificazioni del caso, mentre il grande regista non ha questa, non è neanche coinvolto personalmente, perché noi sappiamo che, cioè io e te che abbiamo letto il libro,
sì,
cioè io l'ho scritto, però
sì,
anche
lei
però
immagino
che che il distruttore è anche protagonista dello stesso romanzo che sì, sarà film, certo. Ma il grande regista non lo sa che lui è il protagonista, certo, del romanzo, e quindi lui deve a tutti i costi assolversi da tutte le sue colpe. Ma non era questa la domanda che mi hai fatto.
No, ma comunque va bene. Io c'è un pezzo, per esempio, in cui tu scrivi una frase che mi ha molto colpito, te l'ho anche detto: noi non vogliamo essere amati, noi vogliamo essere amati da chi amiamo. Le parole più perfette non ci toccano se dette da chi non amiamo. Ma se ce lo dice il mostro che noi amiamo, fosse anche il più spietato degli assassini, allora sì, quanti brividi, quanto amore.
Sì,
vabbè, è così.
Ora è così.
Cioè, ragazzi, ora no, è scritto così, nel bianco.
Io questa frase qua è molto interessante. Apre, perché poi chiaramente apre una porta sulla sofferenza, perché è chiaro che qui c'è una frustrazione forte nel momento in cui tu ti rendi conto, no, che poi, per esempio, chi ami non ti ama, e quindi soffri del fatto che non ti ama la persona che invece vorresti che ti amasse.
È così. E qui possiamo poi arrivare partire dal io sono innamorata di uno, quello non mi caga, e quello è proprio l'amore. Non corrisposta, sì, alla base. Poi in realtà ci sono dei rapporti che vanno avanti pur magari non essendo un amore. Da una parte magari c'è un amore vero, sì, e dall'altra c'è solo un interesse, un'attrazione sessuale, non un vero amore. In questo caso è quello che ha sempre guidato il distruttore, sì, cioè lui non ha mai amato, ha sempre avuto però rapporti anche passionali senza realmente amare. Quando è che viene colpito? Proprio quando pensa di non essere amato dall'unica persona che lui ha amato, quella che hai detto che l'ha lasciato all'inizio.
Sì.
Quindi sì, nel momento proprio dell'apice massimo amoroso, scoprire o rendersi conto, arrivare alla consapevolezza che il tuo lui in realtà non ti ama, è lì certo che c'è la sofferenza vera, e dici ma a me io da lui voglio essere amato. Magari sei amato da altre, ora voglio esagerare, sì, 5 persone
di cui non te ne frega
niente,
sì,
però magari sono in grado di garantirti una serenità. Allora qui arriviamo al discorso, l'amore che cos'è, torniamo al discorso che cos'è l'amore, che cos'è il rapporto amoroso, che cos'è il rapporto di coppia.
È molto interessante questa roba qua, confligge completamente con quello che dicevo poco fa, che stavo elaborando, cioè il fatto che sono arrivato alla consapevolezza che secondo me l'amore è tale solo se è corrisposto, in realtà è il contrario, cioè nel senso che se io non amo una persona, quella persona non mi può amare, l'ho deciso che, cioè l'ho interpretata così.
Se tu non ami una
se
persona,
io non amo una persona e non do quindi della linfa in qualche modo a questa persona, che
quella
può,
persona non può provare
amore,
cazzo
fa
te,
questa persona a amarmi, cioè non può amare, quindi c'è altro, c'è possesso, c'è potere, c'è, sono altre questioni che noi scambiamo per amore. La butto lì così, poi magari
aspetta valutiamo. Se io non amo quella persona lei non può amarmi,
sì, cioè, capito? Non si può amare qualcuno che non
così
ci ama,
così come quando secondo me uno smette, sì, di amare dei due nella coppia, in realtà ha smesso anche l'altro, secondo me, soltanto che non se ne è reso conto, se ne è reso conto soltanto,
diciamo,
quello che ha preso in mano.
Diventa un problema di definizione,
certo, sì. Stiamo chiacchierando tanto e bene, bello, ci siamo scordati di mettere la musica, quindi adesso Maria Sole ha scelto un po' di canzoni da farci ascoltare. Da cosa partiamo? Tu ricordi?
Sì. Devi dirmelo che me li scrivevo qua,
sì,
dalla colonna sonora di Kill Bill The Lonely Shepherd.
Sì, poi spiegheremo anche perché magari, okay. Ascoltiamo intanto, vai. Thank you. Maria Sole Abate si è commossa,
sì.
Da...
sta piangendo,
piangere in diretta, per favore, che bello, fa ascolti. Senti, allora parliamo di Kill Bill, in questo caso che era Kill Bill 1 se non sbaglio.
Sì, 1.
Comunque in realtà perché innanzitutto il romanzo si apre proprio con una citazione da Kill Bill. Il no, non ti ricordavi?
Sì, sì, no,
hai fatto la faccia strana. non solo, ma lo scrittore ama tantissimo Tarantino, è ossessionato da Tarantino tra gli altri. Poi tra l'altro il tuo è un romanzo molto cinematografico che gli amici amanti di cinema gradiranno moltissimo. Ci sono citazioni, c'è Lynch, tantissimi registi. C'è anche un regista che fa, diciamo, che ricorda anche un grande regista, sì, italiano, no? Vabbè, in qualche modo
si può dire,
si può dire, non lo so, no, se magari vogliono scoprirlo loro, chi è,
ah,
che ne so,
okay, okay.
Sorrentino, vabbè,
abbiamo detto vincitore di Oscar, diciamo che insomma,
allora, diciamo che il cognome è Sorrentino, sì, no, non diciamo il nome, esatto. Non diciamo chi è
Mimmo Sorrentino,
potrebbe essere Mimmo, guarda, o è Mimmo Sorrentino, sì, o è Giovanni Sorrentino, o è Paolo Sorrentino, uno dei tre, un regista. Allora, ma soprattutto Kill Bill è legato al tema della vendetta, che è un tema molto importante all'interno di questo libro, no? Cioè della, non solo della vendetta forse, ma in questo caso anche perché si parla anche di si è parlato, insomma, del tuo libro Conte di Montecristo al femminile in qualche modo, eccetera.
Barbara Alberti,
è la Barbara Alberti grandissima, è la vendetta al femminile in qualche modo, no?
Hai appena detto che non dovevamo dire della vendetta,
l'ho detto, però
vabbè,
me ne frega il cazzo. Sì, l'ho detto.
Sì, di base è proprio il centro del romanzo è la vendetta. Ho paura io qui di dire troppo,
sì,
però
vabbè, non diciamo come, non diciamo cosa, non diciamo,
diciamo
che,
chi,
no,
non
che
diciamo
cosa
chi
accade, anche perché accade in un modo molto strano, se accade, insomma, no, nel senso, boh, chissà, beh, è tutto,
se
da,
dovesse accadere accadrebbe in modo strano,
tutto da valutare, è tutto da valutare,
però
caro,
diciamo,
Marco,
che il tema potrebbe essere, sì, ma la vittima è giusto che arrivi a volersi vendicare?
Certo.
È giusto vivere la propria vendetta?
E in che modo poi soprattutto, anche
esatto,
perché sai, la vendetta del Conte di Montecristo è un capolavoro, no? Però mm-hmm, per chi l'ha letto, la vendetta del Conte di Montecristo è una vendetta, diciamo, a metà. Per certi versi
soft, un po',
cioè, nel senso, bello, per carità, però alla fine
non è meraviglioso,
Non è una vendetta ti dà soddisfazione,
brutale, no?
Ti delude un pochino, non
è, sì, da un certo punto di vista è una parziale vendetta, potremmo dire, ma qui c'è qualcosa di diverso, di molto diverso. Una cosa sul, allora, una domanda sulla struttura del romanzo, che, come dicevo, si legge facilissimamente, nel senso che vi prenderà dalle prime pagine, però è un romanzo anche complesso da costruire, perché oltre alla lunghezza poi vedrete che ha una struttura proprio organizzata in modo strano, cioè particolare, molto particolare, a livello anche di tono, di scrittura che cambia, e non vi dico perché.
Non mi ricordo più.
Cioè, nel senso, sei partita da dove? Sei partita da un nucleo? Quanto tempo ci hai messo innanzitutto a scriverlo?
È difficile, perché io ho scritto tipo una settantina di pagine,
sì,
poi le ho lasciate lì per qualche anno,
sì,
poi le ho riprese
a fermentare,
sì, ho pensato, ho scritto 70 pagine di cazzate, insomma, poi le ho mollate lì, le ho riprese, ne avrò eliminate 40 di queste 70,
sì,
e da lì non so come,
sì,
mi è venuta un'illuminazione, diciamo che stavo vivendo un periodo particolare,
sì,
sicuramente la parte, dicevamo prima, dell'amore,
sì,
ossessivo, malato, mi ha spinto a voler probabilmente a una terapia per me stessa,
sì,
pensando che fosse solo per me stessa. Quando mi sono resa conto invece che c'era una struttura narrativa che poteva funzionare, e sono partita e non mi sono fermata più, direi che è andata così.
No, è qui che ti volevo, perché adesso non ritroverò mai il punto, però aspetta, perché tu dici una terapia, no? Allora, che cos'è, ti chiedo a questo punto, che cos'è lo scrittore per te? Nel senso che scrivere magari potrebbe essere, appunto, per molti anche un modo, no, di far uscire fuori certe cose, un'urgenza, no?
Un modo per vendicarsi, cioè c'è la vendetta là dentro, in qualche modo mi vendico sulla carta e ho soddisfazione per quello.
Nel mio caso è stato sicuramente così, ho messo su carta quello che non ho potuto compiere
nella vita reale.
Nella vita reale, esatto.
Però in realtà
non penso che debba essere così.
No, sì, magari non è così per tutti, però si scontra anche un po' con la visione del tuo protagonista, cioè il tuo protagonista non la pensa così, cioè non è
niente,
una roba per tirar fuori quello che hai dentro è una cosa completamente diversa.
Ma io odio il mio protagonista.
Sì, questo un pochino,
si capisce?
Un pochino
tra le righe.
Allora senti, ti leggo una cosa che hai scritto. Un grande scrittore non può amare nessuno più di quanto non ami se stesso. Diventerebbe uno scrittore mediocre, non sarebbe più in grado di innalzare il proprio pensiero al di sopra delle logiche di una quotidianità comune, di un comune sentire, di un'emozione da poco. Le emozioni sono sempre da poco. L'emotività è il più grande nemico della mente, il più grande nemico di ogni grandezza. Le più grandi scoperte, le più grandi opere, le più grandi azioni vengono compiute al riparo delle emozioni, alle quali è relegato solo lo spazio minimo di un simbolico nido d'amore, tutt'al più senza contaminazione.
Questo è il pensiero di S, quindi del mio protagonista, che non necessariamente è il mio, ovviamente.
Però in qualche modo ti aiuta a, cioè ti ha aiutato a scriverlo a capire l'altro punto di vista.
Assolutamente.
E quindi in qualche modo accettare.
Accettare, sì, comprendere e in realtà creare anche, se vuoi, la nemesi sua, che adesso ho paura sempre a dire troppo, però sì, che dimostra esattamente il contrario, secondo me, proprio con il finale che c'è, dimostra che non è vero che per essere un grande scrittore è necessario staccarsi completamente dalla propria emotività. Non è così, lo dimostra, non posso dire il nome della protagonista, sì, però lo dimostra per come viene messa in atto la vendetta.
Sì. Invece la visione dello scrittore, no? Il senso dell'importanza della sua opera.
Sì.
Ha a che fare invece, io penso sempre, no? Marisol ha detto: io ho tirato fuori me stessa, in qualche modo è stato anche un esorcizzare certe cose, un tirarle fuori. Invece la visione dello scrittore ha qualcosa di religioso nel pensare all'eternità, no? Costruisco un'opera che in qualche modo serva anche a quelli che verranno dopo.
Ma questa è la grande contraddizione del personaggio, ovvero nulla resta, nulla sì, esiste, tutto finisce, tutto muore, siamo...
Sì, vabbè, questo cinismo, diciamo,
esatto,
totale.
E però la sua opera rimane? No, allora perché la tua opera rimane? Perché la tua opera è fondamentale, importante per chi? Se tanto dobbiamo morire tutti e finiremo certo, cenere alla cenere. E questa è la grande sua contraddizione, che viene, secondo me, svelata un po' dal grande regista nel
sì,
dialogo.
In quel famoso dialogo che citavamo prima. C'è Carlotta che scrive: ma si soffre perché l'altro non ci ama, o non ci ama nel modo in cui vorremmo noi?
Questa è un'ottima
pensa Carlotta, c'è la risposta nel libro di, se compri il libro di Maria Sole Abate ci sarà la risposta,
la domanda e la risposta.
Perché allora voglio dire una cosa stamattina, sì, nel libro di Maria Sole Abate guarda quanto è vero che mi chiamo Giovanni Palacco,
sì,
questo libro c'è la risposta ad ogni vostra domanda.
Sì.
A ogni vostra domanda.
Anche le più semplici, le più complesse.
Eleonora scrive che anch'io penso che il vero amore è solo quello corrisposto. Se da una parte, allora non è amore, è infatuazione.
Sì, ossessione può diventare anche le forme più insomma degradate.
Sì. Allora, qualcuno dice che secondo lui invece nel libro, vabbè, è nato un dibattito sul Conte di Montecristo. Dice: no, sì, invece secondo me la vendetta nel libro è totale, solo nelle trasposizioni cinematografiche è parziale.
No, io le trasposizioni cinematografiche non le ho neanche
io. Anche io.
Però magari per noi non è stata così totale, per qualcuno sì.
Forse. Allora, ma come si chiama il libro? Sono arrivata ora. Si chiama giustamente, no? Maria Sole Abate, Il distruttore di sogni. Lo facciamo vedere di nuovo a favor di camera. La nave di Teseo Plus in libreria. C'è anche una comodissima versione ebook. Sì. Ma quello che vi consiglio di fare è di comprare la versione ebook e quella cartacea, sì, tutte e due insieme.
E confrontarle, proprio leggerle a fronte.
Ma
una
guarda che si può fare. Lo leggi su ebook, che è più comodo. E poi ti tieni il cartaceo, che lo tieni anche lì. Ti fa arredamento, una roba carina da tenere in casa, no? Un oggetto bello.
È più
bello.
Comodo ebook, sì.
Infatti io non sono convinto di questa cosa. No, l'ebook...
Ne parleremo tra
poco. Rimanemene in mente.
Ne parleremo tra poco. C'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo ancora con le scelte musicali di Maria Sole Abate.
Radio Rock Podcast. We'll be right back.
E potremmo andare avanti ancora ore e ore con Don't Let Me Be Misunderstood, i Santa Esmeralda, con questo brano che siamo ancora su Kill Bill 1, se non sbaglio, no? Maria Sole, scelto dalla nostra Maria Sole Abate quest'oggi per presentare Il Distruttore di Sogni, una scena meravigliosa. Questo lo possiamo dire o facciamo spoiler su Kill Bill? No. Chi se ne frega, insomma, è uscito da una vita. Una scena, sottolineo, una scena bellissima, no, del film.
Con Uma Thurman contro Lucy Liu, bellissima.
Sì, sì. Qualcuno ci scrive: per Maria Sole Abate, vivere in due case distinte potrebbe essere l'ancora di salvezza di un rapporto? Vivere in due case distinte?
Ma chi l'ha scritto?
Roberto.
Conosce?
Perché ti conosce?
No, così. Dicevo così. No, perché io sono proprio una grande sostenitrice delle case separate. Prima ero sostenitrice dei bagni separati, poi delle camere separate, e poi case separate,
poi città, certo,
poi palazzi separati, quartieri separati,
province e così via. Bonolis recentemente lo ha svelato in un'intervista, ha fatto scalpore questa cosa. Ah, si sta separando, non c'è più amore, no, con Sonia Bruganelli si chiama.
Ma scusa, se ci pensi, no?
Invece loro dicono: e invece, stiamo tranquilli.
Ma invece è una cosa molto sana. Tu pensa, per esempio, a Woody Allen e Mia Farrow, che hanno vissuto 10 anni separati, in case separate, e guarda come è finita bene poi dopo. No? Si sono lasciati alla grande proprio. Comunque, vabbè, sentiamo ancora chi c'è. Dai, 389, poi continuiamo a chiacchierare insieme. Ti devo chiedere un sacco di cose. Ritorniamo su WhatsApp, va, vediamo un po'. 3899 106.
Questo è il caso in cui la vittima è carnefice. Carnefice di se stessa, carnefice del rapporto, perché se continua a stare con
la vittima è carnefice,
un soggetto del genere soffrendo, secondo me la prima colpevole.
No, vabbè, però aspetta un secondo, scusa, un conto è dire che ha, come dire, delle complicità, delle corresponsabilità, però dire che addirittura la prima colpevole è una vittima mi sembra un po' eccessivo.
A parte che ogni caso è a sé, va analizzato, insomma, non vogliamo adesso fare proprio psicologia spiccia.
No, anche se potresti venire, tornare magari qua a Radio Rock e fare una rubrica di psicologia spicciola, proprio
la posta del cuore
per Maria Sole Abate, perché vedo che gli ascoltatori hanno bisogno di aprirsi con te, cioè vogliono aprirsi con te.
Ci scrivono ad esempio: l'amore vero e più puro dovrebbe essere disinteressato e al massimo non subordinato all'essere corrisposto. Che amore è quello se solo mi riami? Mi sa di narcisismo e altri bisogni, non di amore.
Tanta roba qui, però amore disinteressato proprio che significa? Solo l'amore di un genitore può essere disinteressato.
Ma nemmeno quello, perché io penso che un genitore ha in primis, come dire, ama perché gli fa piacere amare, cioè è una cosa che fa bene a te proprio amare tuo figlio, no? Nel senso, non è una cosa che cosa che è completamente
disinteressato, nel senso che dai comunque anche se tuo figlio non dovesse amarti, tu continueresti a dare e ad amare anche nei casi più difficili.
Tu dici?
Sì.
Però ci sono genitori che non amano.
Ma
così.
Ci sono genitori che non amano nemmeno amati, ma quelli sono probabilmente, hanno problemi loro.
Ma vabbè, comunque qualcuno dice: casi separati è troppo facile. Ragazzi, c'è sempre questa morale cattolica che del difficile.
Cosa
ma
ha detto?
Case separate è troppo facile. E invece, ragazzi, le cose. Ma poi devono essere facili le cose, perché devono essere difficili? Scusa, perché ci dobbiamo complicare la vita?
Che è una.
Che è già complicata, cioè dobbiamo ancora più difficili.
Però effettivamente c'è questa tendenza cattolica a dire: il matrimonio è sofferenza, ti devi abituare, nonostante tu. Tutto, ti devi rendere un po' la vita difficile.
Ma allora tutto deve essere sofferenza, secondo la morale cattolica. Io
cattolica, cioè, più soffri nella vita e più sarai premiato quando morirai.
Per tornare un attimo, c'è un amico che, guarda, te la leggo sta frase: la consapevolezza di non essere amati la si ha, ma la persona che non ama se stessa se lo nasconde. Che è un po' da Bacio Perugina.
La persona che non ama se stessa se lo nasconde.
Sì, ce l'ha manata tre volte, voleva proprio che la leggessimo sta frase.
Rileggila.
Di no, la consapevolezza di non essere amati la si ha, ma la persona che non ama se stessa se lo nasconde. Attenzione, incredibile. Ragazzi, allora sull'opera invece volevo tornare un attimo, no? Cioè sull'opera, il rapporto dello scrittore. Come la vedi? Nel senso che c'è in questo dialogo bellissimo di cui parlavamo prima tra lo scrittore e il regista, a un certo punto discutono, no, su un tema che è quello legato al romanzo dello scrittore, che però poi ha un impatto sulla realtà e sulle vite sulla vita dello scrittore, evidentemente, che poi scoprirete. E a un certo punto il regista gli fa delle osservazioni, no? Gli dice: ma guarda che questo protagonista è stato uno stronzo perché ha fatto così, perché quella che così, poi questa persona, no, ha avuto una serie di situazioni che l'hanno portata a star male, eccetera eccetera, e lo scrittore risponde: che cazzo ne sai, cioè vuoi saperlo meglio di me che l'ho scritto, scusa. E il regista dice una cosa molto interessante, cioè dice: l'opera non è più tua, cioè nel momento in cui tu l'hai scritta sostanzialmente è di chi la legge la interpreta anche in modi diversi. È così che tu la vedi?
Sì, l'opera diventa di chi la legge, dove ognuno può comunque applicare una propria identificazione o sì. no e interpretazione, assolutamente, se no che le pubblichiamo.
Però il passo successivo è che ci potrebbe essere anche una sorta di inconsapevolezza da parte dello scrittore, cioè nell'aver realizzato qualcosa di cui nemmeno lui è pienamente consapevole.
Sicuramente
appunto.
È così, poi si entra nel regno della sovrainterpretazione e diventa poi un discorso più complesso, però è sicuramente così, cioè secondo me hanno ragione entrambi. Hanno ragione entrambi, perché lui sì. ha scritto e dice: ma scusa, lo so io che quello che volevo dire, siccome sì. dobbiamo fare un film su quello che ho scritto io, esatto. le intenzioni del regista devono corrispondere secondo lui alle intenzioni dello scrittore, e quell'altro gli dice no, perché io sono anche, prima di essere regista sono lettore della tua opera e io la interpreto invece diversamente, come potrebbe interpretarla chi vede poi l'opera fatta a film.
Addirittura diventa un'interpretazione di quella ulteriore. Che è stata l'interpretazione del libro, e può generare anche frustrazione questa cosa. Per esempio a Hollywood si dice sempre agli sceneggiatori: non andate mai sul set, perché quando andrete sul set vedete il vostro lavoro completamente stravolto da un regista, da un attore, perché poi sono tante, no, le persone
motivo
che sono in causa.
Per cui, per collegarci a quello che stai dicendo, lui non voleva partecipare alla sceneggiatura della sua opera, lo scrittore l'ha fatto perché stava talmente male che ha detto: almeno faccio qualcosa nella mia vita invece di soffrire, basta.
Certo, mi impegno in qualcosa. Va bene, sentiamo ancora, vai.
Se case separate, noi già famo fatica a pagare l'affitto di uno, non so se potremmo permettere due case.
C'è questo
ha
tema,
ragione,
sì, c'è questo tema
anche lui.
Che non è da sottovalutare.
Se si uniscono le forze, sì, se non si uniscono, ognuno si tiene la casetta piccolina che aveva prima.
Sì, sì, è più complicato. Va bene, Marco, vai.
Oh, no, scusami, non pensavo fosse un ascoltatore che si chiama Marco. Assolutamente. Parlavamo però del tenere questo romanzo nel cassetto, no? In una cartella, sì. eccetera. L'hai detto, è stato per tanto tempo fermo là, non nascosto. Tra l'altro, insomma, avevi già scritto una parte importante. Sì. Come è nata la voglia proprio? Cioè, raccontaci anche un po'
la voglia di pubblicarlo,
farlo uscire, certo punto, di farlo uscire.
Ma in realtà sono stata quasi costretta. cioè, no, era in un momento in cui non stavo benissimo, di nuovo per la sì. serie, problemi mentali.
Sì.
E, no, seriamente, non stavo benissimo, avevo perso papà, ero in una fase un po' così. E una persona mi ha detto: ma forse è arrivato il momento di farlo leggere questo sì. romanzo. Devo dire, l'avevo fatto leggere una volta, sì. forse due, tre anni prima, mi sì. era stato detto che non era abbastanza, per quello che facevano loro,
sì.
Commerciale, che da me si aspettavano un romanzo più leggero, più sì. ecco. E mi hanno appunto convinto poi a riprovare a farlo leggere. L'ho fatto leggere a Elisabetta Sgarbi, che sì. continuerò a ringraziare, ma non mi aspettavo che dicesse sì. Quindi pensavo: vabbè, lo legge, mi dirà no, troppo, non è abbastanza commerciale, anche lei, così. E invece no, perché Elisabetta Sgarbi ha una visione un po' diversa, no? È molto più forse coraggiosa, sì. anche lei. E quindi mi ha detto: il libro mi piace tantissimo, lo pubblichiamo. E poi da lì non è che torni più indietro.
Certo. Senti, tra l'altro c'è un amico che ha fondato il movimento LAT, a questo punto, movimento LAT, Living Apart Together, molto bello. Cioè praticamente vivere separati insieme, però diciamo così, separati ma insieme, cioè separati nelle case.
Movimento,
ci si può iscrivere. Living Apart, l'ha appena fondato. Vabbè, la domanda ovviamente qualcuno ce l'ha già scritto, quindi è ovvio che io te la faccia. Ci sono delle parti autobiografiche, a parte il fatto di in qualche modo suggerisce questo anche il fatto che tu abbia detto che è stato un po' un esorcizzare, però insomma c'è sì. qualche cosa, hai preso delle robe del tuo vissuto sì. e le hai infilate dentro, ma ricamuffate oppure?
Sì, molto molto camuffate, però secondo me c'è sempre qualcosa di autobiografico, anche quando uno scrive una cosa che sembra che non c'entri niente, in una voce, in un dialogo, in un protagonista, ma non necessariamente tutto, qualcosa, magari c'è qualcosa di me anche nel protagonista che io odio. Potrebbe esserci, non necessariamente solo nella la vittima, che poi è carnefice, che poi è vittima.
Sì.
Quindi sì.
Beh, è bello, per esempio, come dire, prendere qualcosa, ma anche da lettore, no? Cioè prendere qualcosa da ciascuno dei protagonisti della storia, no? Nel senso che io, per esempio, ho raccontato a Maria Sole, a me è piaciuto tantissimo quel dialogo a cui, insomma, a cui mi sono collegato più volte nel corso di questa chiacchierata, perché mi trovavo ad essere d'accordo alternativamente con l'uno e con l'altro, cioè lo scrittore e il grande regista, che, come dire, avevano posizioni contrapposte, ma le argomentavano in un modo che dicevi: ma sai che ha ragione? No, però sai che adesso invece mi sembra più abbia ragione più l'altro.
A me la cosa che piace è che dici: Maria Sole, potrebbe esserci qualcosa di mio, anche a indicare che quando uno scrittore scrive qualcosa non è tutto consapevole quello che ci mette, no, all'interno del suo libro, probabilmente, ma alcune cose escono così e magari te le dicono proprio magari in un'intervista, ti dicono: ah, ma c'era questa cosa qua, e sì, ti rendi conto solo in quel momento.
Ah, magari a volte corrispondono in quel momento lì e dopo, sì, no. Per esempio, quando l'ho dovuto rileggere, dico dovuto perché per, prima di pubblicarlo, certo, mi sono resa conto che alcune cose magari mi appartenevano in quel momento e molto meno adesso, che...
Certo,
sta, no?
Certo, certo, certo. Allora, ragazzi, io consiglio a tutti di andare subito su, dico su Amazon adesso, perché non è che voglio spingervi nei negozi cosiddetti virtuali, nei grandi catene, ma adesso sono chiuse le librerie. Tra pochissimo apro una libreria, andate a comprare anche la copia cartacea. Il libro si intitola Il distruttore dei sogni, Maria Sole Abate, La nave di Teseo Plus. L'abbiamo raccontato quest'oggi. Ci dici se stai scrivendo già qualche altra cosa, il tuo prossimo romanzo?
Sto scrivendo una cosa completamente diversa.
Completamente diversa.
Sì, che, però parte sei? Da qui, parte da qui.
Ah, ok.
Quindi... sono al punto che forse fra un po' lo metto nel cassetto.
Sì, no, per tre anni.
Esatto.
Abbiamo di farlo decantare i progetti. Va bene. Senti, Maria Sole, grazie per essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Qualcuno vuole sapere l'argomento? Argomento così genericamente, ci puoi accennare qualcosa? Se,
È un po' più leggero. C'è sempre l'amore, però è un po' più leggero. Diciamo anche a che fare con la maternità, ma. Leggera.
Sì. Ok, senti, tu avevi scelto Patrick Doyle e Amandoti dei CCCP. Facciamo in tempo ad ascoltarne una sola, perché abbiamo chiacchierato tanto e bene, spero tu ti
allora
sei divertita.
Allora passiamo all'altra, togliamo la colonna sonora e facciamo Amandoti.
Amandoti, chiudiamo con CCCP. Vabbè, Amandoti non c'è bisogno di spiegarla.
No,
assume,
direi proprio,
credo. Penso che ti piaccia anche, visto che l'hai scelta.
Molto.
Grazie a Maria Sole Abate, torna presto a trovarci anche per
grazie
fare la rubrica della posta del cuore e della psicologia spicciola. Grazie a Marco Muscarac, che ritrovate tra poco in Gagarin con Boris e Tatiana. Noi ci risentiamo domani mattina nel The Rock Show.
Fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci della vita? È la vita la mia. Amami ancora, fallo dolce. Amarti mi consola, le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amami ancora, fallo dolce.
avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show, tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.